che vuole, ma no, di certo quando parliamo di politica estera oppure parliamo di atti, vuol dire di altri organi tipo il Parlamento, tipo che ne so, l'autorità marittima, non è una natura tecnico amministrativa. Questo è quello che penso io. E l'ordine del giorno invece è l'articolo 26, che dice che su argomenti presentati dai consiglieri comunali come questo all'ordine del giorno contengono istruzioni e direttive agli organi di amministrazione attiva in ordine all'attuazione delle decisioni alle quali i medesimi si riferiscono. Se voi ritenete che questa sia una direttiva potete trasformarla in ordine del giorno. Rimane il problema che non è comunque un argomento di natura tecnica o amministrativa.
Qualcun altro che deve intervenire? Portiamo allora in votazione la mozione presentata. Sì.
Ecco, noi l'abbiamo ritirata e abbiamo concluso con una dichiarazione di intenti richiamandoci agli articoli 3 e 5 dello statuto.
Ma l'ha appena ritirata lui?
No. Dicevo.
Ah, loro, ben capito.
Sì, quello sì. Che è successo il 28 di ottobre dello scorso anno.
Beh, su. Mondini? Mondini, vuoi ritirare la mozione oppure la mettiamo ai voti?
Sì, non vorrei adesso appesantire ulteriormente il Consiglio nell'avviare questa modifica di procedimento dovendola convertire in ordine del giorno. Quell'iniziativa, quell'operazione fatta sulla precedente mozione che citava il collega Giorgi prima potrebbe adottarsi anche adesso in maniera analoga, per analogia, e quindi se possibile chiedo possa essere riformulata in questa modalità, questa naturalmente esperienza che si fa, quindi chiedo anche da questo punto di vista non pazienza ma quantomeno
Scusa, la vuoi ritirare oppure riformulare?
Ho capito che sarebbe possibile convertirlo in ordine del giorno. Questo se, ripeto, se non ho inteso male.
Cioè, allora stiamo parlando di un tecnicismo. È chiaro che il gruppo può ritirare la mozione e ripresentare l'ordine del giorno nella stessa natura, e quindi mi sembra di aver capito che l'espressione di voto sono abbastanza chiara, per cui l'ipotesi è quella di ritirare la mozione e o formularla o ribadire quanto è stato detto l'anno scorso sul Nagorno-Karabakh. Cioè, l'espressione chiaramente, o riprendere, dire reiteriamo quanto già detto nelle precedenti esperienze, dove diamo solidarietà e sostegno a tutte queste materie sovracomunali. Quindi non so, trasformarla in ordine del giorno, credo che l'espressione di voto alla fine, se il dispositivo rimane uguale, è già stata data, non so, vedete voi.
Mondini, dimmi qualcosa perché altrimenti le mettiamo i voti.
Mettiamo i voti.
prova a dire se vogliono entrare o no. Devono dire se loro vanno fuori o no. Va bene, allora la mettiamo i voti favorevoli, Mondini e Sommer. Contrari, Giorgi, Vanessa, Cattoi, Martinelli e Gianfranco Zenri.
In quattro?
Sì. Contrari, astenuti? Uno, due, conta? 9. Allora, 17. Sì, sì. Sì, no, è perché... Sì. Andiamo alla seconda mozione pervenuta al 14 agosto del 2021, con il protocollo 15.5.14.2021, adesione al progetto nazionale contro la violenza sulle donne, Panchina Rossa, presentata dal consigliere Mondini Sergio e appartenente al gruppo consigliare del Partito Democratico e dal consigliere Sommer Ilaria, appartenente al gruppo consigliare La Bussola. La parola a voi però. Boh.
La leggo, cercherò di leggerla veloce. Adesione al progetto nazionale contro la violenza sulle donne Panchina Rossa. L'iniziativa, nata nel 2014 dall'artista Kim Kerif, in collaborazione con l'associazione ACMOS e il Comune di Torino, punta a coinvolgere gli enti locali per installare sul proprio territorio o nella propria sede una panchina rossa, quale simbolo nazionale ed internazionale per sensibilizzare sul fenomeno della violenza maschile contro le donne. La Giunta della Provincia di Trento, su proposta dell'assessore alla salute e alle politiche sociali, disabilità e famiglia, già nel novembre 2020 ha aderito a questa iniziativa, coinvolgendo anche come parte attiva i comuni. Lungo le piste ciclabili e ciclopedonali del Trentino, gestite dalla provincia, sono state quindi tinteggiate di colore rosso alcune panchine, o ne sono state installate di nuove. Analoga azione di promozione è svolta attraverso il Consiglio delle Autonomie Locali, considerando anche i parchi comunali. Sulla scia dell'adesione nazionale, provinciale e dei comuni vicini alla sensibilizzazione del citato tema della violenza di genere e considerato che nel comune di Ala vi sono molteplici spazi adatti e che il territorio corre sia sia la pista ciclabile lungo l'Adige sia quella lungo il torrente Ala, si impegna il sindaco e l'assessore competente alle politiche sociali, vado per punti, ad individuare uno spazio adeguato al posizionamento di almeno una di queste panchine, a trovare i fondi necessari alla realizzazione dell'opera, cercando prima di valutare se questi siano presenti all'interno del bilancio o se sia possibile risolvere coinvolgendo una delle associazioni, tra quelle attive nell'ampio ventaglio presente nel nostro comune, ad inserire sulla panchina una targhetta che ne divulghi lo scopo simbolico, a completare l'opera entro la data del 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, e trovare in questo giorno un momento di condivisione e divulgazione del tema della violenza di genere. Permetto di fare una piccola aggiunta, perché nel mentre vedo che appunto è già stata portata avanti una parte in realtà degli impegni richiesti in questa mozione, scusate, ho letto un po' troppo veloce, e quindi, piccola nota, perché già ne abbiamo discusso in sede di capigruppo, questa effettivamente poteva essere condivisa, perché immagino che poi verrà, cioè confido che ci sia ampia condivisione in merito, se non è stata condivisa, almeno da parte mia rispondo per acerbità, e non sarà così poi, tuttavia ci sono altri punti che invitiamo ad impegnare, insomma, soprattutto per la parte finale. Aggiungo dicendo che sono felice di vedere che sia stata installata una panchina rossa, potrebbero essercene delle altre. Grazie mille.
Grazie, Zomer.
Ma
sindaco,
rispondo io e non è che voglio, allora quello che vi chiedo è quello di ritirare la mozione, ma non per insistere o ribadire, ma semplicemente per un dato di fatto. L'ha detto prima la consigliera Zomer, è già stata posata una panchina rossa in piazza Giovanni XXIII, l'avrete vista immagino, ma non è quello che ci tengo a puntualizzare, non è che sia stata posata dopo, cioè è stata posata dopo che è arrivata la vostra mozione. Quello che io voglio far capire è che non è stata un'iniziativa nata secondo un pungolo vostro, che è meritevole, intendiamoci, ma è una cosa nata mesi fa, in quanto noi avevamo avuto come giunta una richiesta da parte di un partito politico nazionale di Rovereto, con sede a Rovereto, che ci chiedevano di posare una panchina rossa. Abbiamo risposto dicendo che è un'iniziativa che vorrebbe realizzare il Comune, in coda a tutte quelle che abbiamo realizzato ad oggi. Sto pensando alla poltrona rossa e al drappo rosso che mettiamo in occasione della festa, cioè della festa del ricordo. Quindi già mesi fa iniziamo a ragionare su questo discorso. Io per la verità, ed ho documentazione che lo comprova, già in giugno avevo dato ordine al cantiere comunale di predisporre una panchina rossa, cosa che è stata fatta, e il 5 di luglio ho le mail, chiaramente, chiedo all'ufficio patrimonio, visto che è stata realizzata la panchina che era ancora in cantiere, di realizzare anche la targhetta sul facsimile di quelle della provincia, l'avrete vista immagino, non sei sola, con indicati i numeri di telefono. E questa è la data, appunto, 5 luglio, la vostra mozione è del 14 agosto, per cui un mese dopo, cioè questo per farvi capire che la cosa era già nata da tempo. Quindi quello che vi chiedo, intanto, ripeto, ne è stata posata una, per cui credo che quanto richiesto dalla mozione sia dimostrato che era già, come si può dire, già un'iniziativa individuata dalla giunta comunale, quindi non ha senso reimpegnarla ancora in quanto è già stato espletato. Se si decidesse di mettere un ulteriore, però ne parlavamo anche stamattina in giunta, sembrerebbe un po' di, si può decidere di metterne una anche dall'altra parte, per carità, però sembrerebbe un pochino, dopo lascio la parola magari anche alle nostre signore, sembrerebbe di mettere, di eccedere, forse, cioè, è importante dare il segnale, metterne più di una, a parte che abbiamo un regolamento dei beni comuni, se qualcuno magari vuole utilizzare quello schema lì si può anche fare, può essere un'iniziativa, una è nata dal comune, le altre possono nascere anche in maniera autonoma, utilizzando il regolamento dei beni comuni. Per cui vi chiedo di ritirare la mozione, ma per il motivo che ho detto, è una mozione importante, con una tematica importante, però già assolta, per cui mi sembrerebbe assurdo dover votare una mozione già espletata di fatto. Prego. Beh, Presidente.
Chi è che ha chiesto una parola? Scusa. No. Aprone.
A completamento di quanto ha detto il Sindaco Suini. È vero, il progetto Panchina Rossa appunto era partito già da qualche mese. A me preme sottolineare una cosa che si incardina un po' all'ultimo passaggio della proposta di mozione. Sarò schietta, possiamo anche farne 20 panchine rosse, anche 30, anche 50. Temo che non colpiremo nel segno. Il problema della violenza, del femminicidio, della violenza contro le donne è un tema che va combattuto a livello culturale. Una delle prime cose che ho fatto l'anno scorso, insomma appena iniziato il mio percorso di assessore, è stato proprio iniziare un percorso con la scuola media, coadiuvata anche dall'assessore Saiani, che ringrazio perché mi ha sempre sostenuto in questo, e assieme alle scuole medie e in collaborazione con la biblioteca abbiamo coinvolto i ragazzi in un percorso di riflessione che poi è sfociato in un mini concorso di idee, e dove i ragazzi stessi si impegnavano a lanciare dei messaggi antiviolenza. Poi era stato collegato i messaggi più votati sono diventati anche dei segnalibri che hanno accompagnato la divulgazione dei libri della biblioteca, eccetera. Un'iniziativa peraltro che ha riscosso un buon successo e che verrà ulteriormente ampliata anche quest'anno, rinsaldando quella che è la collaborazione, insomma, con l'Istituto Scolastico su questo tema. Tutto ciò per dire che il segno, il segnale, il momento di riflessione è doveroso. Il drappo rosso in comune, l'anno scorso avevo fatto allestire anche l'ingresso dell'ufficio Parla, è giusto che la cittadinanza si impegni in quel momento lì a riflettere sulla tematica. È altrettanto però doveroso da parte dell'amministrazione lavorare più sull'aspetto culturale della cosa, e su questo io continuerò a insistere, e ringrazio anche la Giunta, insomma, che in questo mi appoggia. Vanno coinvolti i ragazzi, sono loro le generazioni che, la generazione che speriamo porterà un punto di svolta sulla tematica, maggiore consapevolezza di quanto probabilmente non ha la nostra. È su di loro che dobbiamo lavorare, e con loro hanno bisogno di concretezza dei temi, hanno bisogno di, tra virgolette, sbatterci il muso, e di conseguenza lavorare spronandoli ad essere loro i primi attori in questa riflessione, credo che sia forse la cosa più opportuna, ecco, e l'impegno che posso condividere con l'intero consiglio. Anzi, se avete consigli nel merito, iniziative da portarmi all'attenzione, ben volentieri. È un tema trasversale, ci deve vedere tutti impegnati sullo stesso fronte e collaboriamo tranquillamente insieme sul tema, ecco. Grazie.
Scusa, Cattoi.
Sempre qua.
Sì.
Ok, grazie Presidente. Sì, anche noi, come gruppo Lega, su queste iniziative, ha dato l'esempio anche l'assessore Segnana in provincia, facendosi promotrice anche di questa iniziativa, ci vede sicuramente favorevoli. È vero anche, come diceva il sindaco Soini, che la panchina ad Ala effettivamente l'abbiamo ritrovata proprio nella nostra piazza principale, e quindi abbiamo visto che il simbolo è stato apposto anche all'interno del nostro comune. Come Lega riteniamo che siano importanti anche e soprattutto tutte quelle azioni invece concrete anche che sostengono e che accompagnano un percorso culturale, come diceva prima l'assessore, proprio per cercare di prevenire quella che è la violenza nei confronti delle donne. Come Lega al governo, nel primo anno di legislatura abbiamo votato e approvato il codice rosso, che è stato veramente un atto concreto di vicinanza alle donne che subiscono violenza. Col codice rosso le donne entro 3 giorni devono essere ascoltate dal magistrato, e quindi devono essere ascoltate per tempo e subito, cosa che prima non era così per legge. Abbiamo inserito anche il revenge porn, quindi tutta la questione anche legata appunto all'aspetto digitale, al fatto che adesso anche col fatto dell'utilizzo dei social purtroppo abbiamo anche questo grossissimo problema. Abbiamo introdotto anche abbiamo inasprito le pene per l'induzione al matrimonio, abbiamo inserito anche un ulteriore inasprimento per gli sfregi al volto, perché abbiamo visto anche in Italia, quando sono accaduti dei casi di violenza nei confronti delle donne, le donne sono rimaste sfregiate. Questo prima non era inserito in modo così puntuale all'interno del nostro sistema normativo, come anche abbiamo inserito anche le pene più severe per il carcere, per la violenza sessuale appunto nei confronti delle donne. Riteniamo che questi siano gli approcci legislativi che sostengono, aiutano la donna e che aiutano anche a questo sviluppo culturale. E soprattutto avevamo chiesto, e grazie soprattutto anche al lavoro che era stato fatto all'interno del Ministro degli Interni, di cercare di accompagnare anche le forze dell'ordine in un percorso psicologico legato molto all'aspetto psicologico di assistenza nella prima accoglienza delle donne che appunto solitamente vanno nei presidi, ovviamente nel presidio dei carabinieri piuttosto che della polizia, per cercare di avere anche un giusto approccio nei confronti di queste donne che hanno subito violenza. Quindi da parte nostra il tema abbiamo cercato di dimostrare, sia a livello nazionale, ovviamente la sensibilità anche qua a livello territoriale c'è, È vero che quindi la mozione per noi non ha nessunissimo problema ad essere accolta, però poi effettivamente è anche vero che sul tema, cioè, mi pare che insomma sia già stato l'impegno richiesto, sia già stato ottemperato. Insomma, magari cerchiamo di organizzarci e trovare un modo da qui a novembre per cercare di proporre qualcosa tutti assieme, come avevamo già fatto anche in una precedente occasione per la Festa delle Donne, un'azione politica a livello comunale, magari con dei riferimenti magari un po' più anche concreti, magari delle azioni un po' più concrete di sostegno, magari ci possiamo parlare anche con un consiglio informale, la butto lì, ma come idea, perché ce l'eravamo dette ancora in occasione della Festa delle Donne, perché penso che ritengo che sia anche magari un supporto in più, perché ricordiamoci che la donna appunto ha bisogno di tutto il supporto e di tutte le possibilità per cercare di avere la forza di superare soprattutto queste forme di dipendenza, purtroppo anche nei confronti della violenza ci può essere dipendenza, e anche proprio per una questione di fragilità psicologica, quindi magari cerchiamo di accordarci su delle serate a tema che potrebbero essere inserite all'interno del calendario anche degli eventi culturali del nostro comune, magari con un supporto psicologico con le associazioni che già si dedicano sul nostro territorio per sostenere e per educare appunto a una cultura di questo tipo. La butto lì come idea, però insomma, era perché visto il tema della mozione penso che poteva essere un seguito all'impegno che ci eravamo già presi ancora in occasione della Festa delle Donne. Però questa è solo una proposta che mi è venuta in mente adesso, poi valutiamo assieme, insomma, se vi va, ecco, grazie.
Grazie.
No, l'idea potrebbe essere questa, effettivamente, perché rileggendo il dispositivo i quattro punti sono stati espletati tutti, no? Perché è stato individuato lo spazio, sono stati trovati i fondi, che fra l'altro è il fondo interno, inserita la targhetta sulla panchina è stato fatto, completare l'opera entro il 25 novembre. Quello che si potrebbe fare è, entro questa data, magari trovare un momento di condivisione per un'altra iniziativa. Questo si può fare. Per cui chiedo di ritirare questa mozione, perché già fatta, insomma, di fatto non avrebbe senso, questo è il concetto.
Scusate, nel caso... Grazie mille. Ma credo che in realtà... Cioè, non ne capisco il motivo, nel senso che comunque l'ultimo punto è trovare in questo giorno, riferito al 25 novembre, un momento di condivisione e divulgazione del tema della violenza di genere. Credo che in realtà far passare da un punto di vista istituzionale, se vogliamo, l'oggetto della mozione, quindi anche la panchina rossa, sia, cioè, non ne vedo il problema, preso atto del fatto che è stata espletata, ma non lo so, l'altra volta l'avevamo cioè, mi sembra, non capisco, c'è comunque un ultimo punto che si impegna e siamo tutti d'accordo che l'impegno venga preso. Non lo so, possiamo togliere i primi tre punti, lasciamo a trovare un momento di intervenirne, ma non capisco la formula, tutto qua. Cioè, mi sembra che siamo tutti d'accordo.
Eccolo qua. No, allora, innanzitutto l'oggetto della mozione è chiaro, si parla della panchina rossa, per cui bisognerebbe ricambiare tutta la mozione, chiaramente, perché non ha senso votare una mozione dove l'oggetto è panchina rossa. Impegnare la Giunta e il Sindaco su una cosa già fatta è una cosa assurda, non ha senso, per cui o viene rivista in toto la mozione, oppure ci prendiamo l'impegno qui come consiglio verbale di ritrovarci per parlare di un evento da fare in condivisione. Questo è, cioè, una mozione così non può essere votata, no? Cioè, io una cosa già fatta, come faccio a impegnarmi su una cosa che ho già fatto? Non ha senso. Facciamo un concluso di consiglio in cui decidiamo entro il 25 novembre
di fare qualche cosa altro.
Un concluso di consiglio, segretario. Sì. Tu puoi resistere. Concluso di consiglio in cui decidiamo entro il 25 di novembre di riformulare una proposta condivisa con tutti. Questo basta prendersi l'impegno e farlo, insomma. Allora,
Ancora una volta sulla questione procedurale che prima che la assimiliamo portate pazienza veramente. Quindi nel caso in cui fosse ritirata rimane l'impegno per quello che è il punto non realizzato o si dovrà tornare a deliberare in qualche... Grazie.
O come diceva la consigliera Catoi, si convoca un consiglio informale per discutere di questo punto, o nel prossimo consiglio che prima del 25 novembre sicuramente faremo, si discute su questo punto, lo mettiamo all'ordine del giorno. Questo si può fare. Ce ne sarà uno breve per il DUP, mi ricorda la segretaria, per cui in quell'occasione potremo inserire questo punto, se siete d'accordo, va bene? Ok.
Va bene allora?
Va bene.
Allora ritirate la mozione?
Sì.
Se dobbiamo dirlo o meno.
Facciamo 10 minuti di pausa e arreggiamo il locale. Ah, scusa.
Presidente, scusa.
Ti schiaccia.
Presidente, scusate, non voglio aggiungere più di tanto, no? Perché sul tema... Sì, volevo appunto proporre a loro, no? Di far così, con i capigruppo, ritirate la mozione, poi con i capigruppo ne discutiamo e condividiamo tutti assieme qualcosa da portare in consiglio comunale al prossimo... Perfetto, buono, ok, grazie.
Passami la... Ok, grazie mille, grazie Presidente. Sì, era stavo tendendo il microfono per dire questa cosa perché immagino per la registrazione vada per noi, parlo a nome di entrambi, va bene ritirare la mozione e ci ritroveremo per inserirla nell'ordine del giorno. Grazie mille.
Va bene, grazie. Ritirata. Ci fermiamo 10 minuti, dai. Arriviamo. Signori, riprendiamo, chi è che va? Sto un po' dopo.
È la Michela,
sì. Sì, sì. Tutti sarà suoi. Allora passiamo al terzo punto nell'ordine del giorno che è approvazione del bilancio consolidato per l'anno 2020 e delle relative relazioni sulla gestione consolidata compresiva nella nota integrativa, articolo 11 bis del bis 11 87 20 11, e basta. Speziosi,
buonasera a tutti. E per quanto riguarda questa delibera, come facciamo ormai da qualche anno, entro il 30 di settembre di ogni anno dobbiamo approvare il bilancio consolidato, in quanto l'articolo 11 bis del decreto legislativo 118 del 2011 dispone che gli enti locali redigano un bilancio consolidato con i propri enti, organismi strumentali, aziende controllate e partecipate. E noi con delibera di giunta comunale del dicembre 2020 abbiamo appunto individuato l'ente della pubblica amministrazione rientrante nel cosiddetto GUP, e l'ente per il quale noi dobbiamo presentare il bilancio consolidato è l'azienda per il servizio per il turismo di Rovereto e Vallagarina, che è un ente strumentale partecipato per il quale non si configura il caso di rilevanza di cui al 31/12/2020. La nostra partecipazione corrisponde al 4%. È l'ultimo consolidato che faremo perché, come abbiamo visto nei precedenti consigli, c'è stata una trasformazione e quindi si tratta praticamente, il bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo dove viene appunto redatto un documento dove si presenta, mostra il risultato economico e patrimoniale del gruppo amministrazione pubblica, quindi vengono messi a confronto quelli che sono i nostri dati con quelli che sono i dati dell'azienda per il turismo del Rovereto e Vallagarina, e attraverso appunto dei metodi identificati dai criteri vengono delineati una variazione di bilancio proprio per quella quota che corrisponde alla partecipazione. Praticamente viene allegato al presente documento la nota integrativa e tutti i documenti allegati che mostrano praticamente una variazione di 160 euro sul risultato finale. Ecco, tutto qua, questo è quello che riguarda questa delibera.
Interventi?
La Maria Graffa, ma diceva.
Qualcuno deve intervenire? Passiamo alla votazione allora. Favorevoli? Contrari? Contrari? Nessuno? Astenuti? Tre. Giorgi, Montinelli e Zendri. 16. Ok, passiamo al quarto punto, che è la variazione di bilancio di previsione per il 2021-2023, articolo 175. Per immediata esecutibilità. All'unanimità. Scusate. Quarto, la variazione di bilancio di previsione del 2021-2023, 18 agosto 2020, numero 267. Sempre la spesione. Ghiaccia. Scusa.
Ok, grazie. Ripercorro un attimo velocemente le tappe di questo anno 2021 relativamente al nostro bilancio. Il 24 febbraio 2021 abbiamo, con delibera consigliare, abbiamo approvato il bilancio di previsione finanziario e il DUP per l'esercizio 2021-23. Successivamente è stata approvato poi il PEG con delibera di giunta e si sono susseguite quattro variazioni di bilancio. L'ultima è stata fatta alla fine di luglio, comprensiva della salvaguardia degli equilibri. Ora ci siamo chiamati appunto ad approvare la quinta variazione di previsione del bilancio di previsione 2021-2023. e che riguarda un importante variazione dal mio punto di vista. L'articolo 1 del comma 823 della legge 178 del 2020 prevede che le somme del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali, il cosiddetto fondone, sono vincolate alle finalità di ristorare nel biennio 2020-21 la perdita di gettito connessa all'emergenza Covid e le risorse non utilizzate confluiscano nell'avanzo vincolato del risultato di amministrazione. Noi a giugno abbiamo appunto approvato il consuntivo del 2020 e quindi ci ha permesso di poter utilizzare questo avanzo vincolato. Il decreto ministeriale ha chiarito che il fondo, oltre che per compensare eventuali minori entrate, può essere utilizzato per finanziare maggiori spese, riconducibili all'emergenza Covid. Proprio per l'emergenza Covid è stato anche previsto col decreto legge 34/2020 che può essere utilizzato per questo fondone può essere anche utilizzato per l'espletamento di funzioni a compensazione di maggiori entrate e maggiori spese connesse al Covid. E con una FAQ presentata pubblicata dal MEF, queste risorse ricevute dall'ente a titolo di ristoro del Covid, che non sono state utilizzate, e sono quindi, come vi ho detto prima, confluite nell'avanzo di amministrazione vincolato, possono essere destinate anche a spese connesse al Covid, quindi anche sia per il 2020 che per il 2021, quindi possono essere utilizzate per delle finalità che riguardano delle conseguenze venute a seguito del Covid. Di conseguenza in questa variazione si prevede a bilancio uno stanziamento di €150.000 che appunto vengono utilizzati nella parte vincolata del cosiddetto fondone, destinata all'introduzione di una misura di sostegno a favore delle famiglie. Una misura di sostegno molto importante che riguarda l'acquisto di sussidi informatici ad uso didattico, tablet, notebook, PC, webcam con microfono e stampanti, destinati a tutti gli studenti della scuola primaria, secondaria di primo e di secondo grado e agli universitari, connessi quindi tutte a quelle esigenze che si sono determinate dall'emergenza Covid ed in particolare quindi alla didattica a distanza. Pertanto con la presente variazione si mette a disposizione questa somma che è destinata al finanziamento di interventi legati all'emergenza Covid. È un intervento importante che abbiamo messo in campo e in questi giorni uscirà il bando che riguarda appunto il rimborso spesa per l'acquisto di uno di questi presidi informatici, insomma. E di conseguenza il bando che uscirà in settimana detta ovviamente dei criteri, le finalità del bando, quale appunto è la nostra volontà, è quella, come avevamo detto da giugno, insomma, quando abbiamo approvato il consuntivo, la nostra volontà era quella di fare qualcosa a favore delle famiglie, a favore comunque dei cittadini. Per il momento non ci è consentito andare a toccare qualcosa per quanto riguarda le tariffe dei rifiuti o dell'IMU, perché ci sono dei vincoli dettati, insomma, dallo Stato, ma abbiamo potuto fare di questo tipo di interventi. I destinatari appunto del bando sono tutte le famiglie, anche se nel nucleo familiare si sono presenti più studenti, può essere fatta più richieste. Abbiamo ovviamente indicato una somma massima che è di €300 ad acquisto per studente che frequentano le scuole e che la spesa massima ammonta appunto a 300, che è l'80% della spesa sostenuta. Ovviamente si presenta una semplice domanda che può essere presentata sia tramite PEC o presentata tramite il nostro ufficio Parla e il nostro sportello, e quindi c'è la massima, insomma, è una cosa molto semplice, basta presentare una domanda e con allegata appunto la fattura di acquisto del presidio, della dotazione informatica, e indicare l'IBAN, e poi verrà fatta una procedura ovviamente di controllo di quanto comunicato dal genitore o comunque dallo studente, e dopodiché verrà effettuato direttamente l'accredito sul conto corrente. In ogni caso, in questi giorni daremo ampia comunicazione di questo importante intervento, che appunto è un primo passo, diciamo, verso quello che abbiamo sempre sostenuto in questi mesi, insomma, di voler veramente dare un aiuto concreto alle nostre famiglie e ai nostri giovani.
Posso? Ero prenotato.
Rossi.
Io ho una domanda. Visto che c'è a livello ministeriale un bonus per la didattica a distanza di 300 euro per l'acquisto di un device elettronico, e ne possono beneficiare le famiglie con ISE fino a 20.000 euro, questa azione va a sommarsi o è sostituta? Cioè, come si rapportano i due bonus? Si possono sommare perché sono dati da due enti diversi, o più che altro una domanda tecnica?
Sindaco, chi è che voleva intervenire? Speziosi, scusa. Aspetta, prova. Ma che te hai acceso?
E allora faccio due precisazioni che non avevo fatto prima. Noi non abbiamo previsto per questo bando la presentazione dell'ISE, e quindi non abbiamo limiti di reddito, perché comunque la difficoltà nella didattica a distanza
è stata uguale per tutti, penso che non dipenda dal reddito, e quindi ho voluto fare una cosa equa, quindi a favore di tutti. E dopodiché per ricevere questo rimborso, non è un contributo ma un rimborso spesa, non si deve essere beneficiari di altri contributo per l'acquisto di attrezzatura informatica. E altra cosa, noi usciremo adesso con il bando che prevede appunto di dare come arco temporale di aver acquistato o di essere intenzionati ad acquistare il sussidio informatico dal 5 marzo 2020 fino al 21 ottobre 2021, in modo che se c'è una famiglia che aveva l'esigenza ma non aveva le possibilità, può avere comunque la possibilità di farlo entro il 21 di ottobre e di usufruire di questo rimborso spesa. E quindi non bisogna essere beneficiari di altri contributi, insomma. È molto semplice, si presenta una semplice domanda, nel giro di poco tempo elaboreremo tutte le richieste pervenute e poi insomma liquideremo quello che è il dovuto, insomma è una cosa, abbiamo semplificato più che potevamo.
Grazie. Sindaco?
Ma no, velocemente per... ringraziare innanzitutto l'assessore Speziosi e gli uffici servizio finanziario per aver elaborato questa proposta, che secondo me è molto importante e interessante, perché abbiamo visto nel periodo Covid quanto sia stato importante l'informatizzazione, al di là della DAD chiaramente, ma il fatto di poter mettere in condizioni il più possibile degli studenti e delle persone a collegarsi in maniera informatica è stato determinante per la buona prosecuzione della nostra vita sociale, scolastica e quant'altro. Quindi dare la possibilità alle famiglie, per tutti gli studenti, perché avete sentito dalla scuola primaria di primo grado fino agli studenti universitari, la possibilità di acquistare un PC, un portatile, un tablet, tutto quello che può dialogare chiaramente con la scuola, credo che sia sicuramente una cosa importante e meritevole. 150.000 euro, insomma, è un fondo sostanziale, ma credo che ne valga la pena. Abbiamo cercato di puntare su questo tipo di rimborso, finanziamento, lo chiamate come volete, perché sapete che qui da noi adesso è attiva anche la fibra, praticamente banda larga, chiamatela come volete, chiaramente fatto salvo chi la richiede, per cui si sta cercando di accelerare sempre più anche su questo settore, facendo sì che il comune diventi sempre più un comune digitalizzato, sia nella struttura ma anche nella popolazione. Quindi credo una buona manovra sicuramente.
Qualcuno deve intervenire? Non vanno più i microfoni, se vuoi zona marinaria, per cortesia.
Se vuoi, Presidente.
Sì, sì.
È saltato tutto e non so perché botta. Chiedo scusa. No, era una domanda molto semplice, in realtà, solo legata al fatto... Risposto?
No.
Fate una domanda veloce, Michela. Chiedo... Figurate. No, la domanda era come mai non c'è l'ISEE, perché forse potrebbe essere quello un carattere, e in realtà un dubbio che veniva adesso è riferito alla famiglia o al bambino. Cioè, una famiglia potrebbe richiedere potenzialmente più computer, cioè più bonus, sostegni, e più che altro perché facendo poi il calcolo effettivamente appare un ampio numero di... un buon numero, ecco. Tutto qua. Grazie mille.
Sì, come ho detto prima, se una famiglia è composta da due ragazzi e per entrambi i ragazzi sono stati acquistati dei tablet o un PC, il rimborso vale per ciascun ragazzo. E uno dei requisiti, appunto, come sarà nella domanda nel bando, è quello appunto di attestare che il ragazzo sia residente ad Ala, la famiglia sia appunto residente ad Ala e abbia e frequenti l'anno scolastico una scuola primaria di primo e di secondo grado e secondaria o l'università. E l'altra cosa è che i ragazzi, è stata prevista questa cifra perché i ragazzi della scuola primaria di primo grado e la scuola secondaria di primo grado, la scuola secondaria di secondo grado e la scuola professionali, perché riguardano anche le scuole professionali, sono circa sul nostro territorio 695 ragazzi in queste fasce d'età e quindi abbiamo calcolato insomma che questa cifra, tenendo conto che magari non tutte le famiglie possono aver avuto questa esigenza di acquistare degli apparecchi, comunque in ogni caso il rimborso è dell'80% massimo della spesa sostenuta. E, mentre i ragazzi nella fascia d'età di università è già più difficile decifrarli, individuarli, perché comunque nella fascia d'età per quanto riguarda la frequenza universitaria sono circa 400 ragazzi sul nostro territorio, ovvio che una parte di questi lavorerà, una parte avrà fatto magari delle scelte diverse. E quindi insomma è stata circa, ci sono 1000 ragazzi che possono interessare questo intervento, è una cosa importante. E l'altra domanda è stata una mia scelta, perché comunque tutte quelle che sono state contributi, finanziamenti e tutto, sono sempre stati dati dei limiti. Qui, come ho detto prima, le difficoltà riguardano tutti, le difficoltà nella DAD riguarda sia il ragazzo di una famiglia abbiente piuttosto che di una famiglia meno abbiente. Per me sono tutti sullo stesso piano. Purtroppo questa è una delle cose su cui insomma ci tenevo, insomma, i ragazzi sono tutti uguali.
Grazie. C'è qualcuno che vuole ancora intervenire? Lo so, vieni qui se vuoi, dai.
Come gruppo Lega, noi, Giorgi, ecco, noi come gruppo Lega sosteniamo questa bella iniziativa a favore appunto delle famiglie, a favore dei ragazzi, a favore dell'istruzione e della cultura. Sicuramente è un'iniziativa lodevole, quindi noi l'appoggiamo.
Grazie. Andiamo in votazione allora. Favorevoli? Per immediata eseguibilità.
Posso dire nada? Sì. Non la tergo. No, sulla tematica, visto che è stata votata, sulla tematica di prima. Anche perché noi non abbiamo e non possiamo avere i dati di famiglie più o meno abbienti, perché vi ricordate per il bonus alimentare i problemi nati, abbiamo fatto fatica a ricevere i dati da parte della comunità sociale che ha competenza in materia di sociale, la comunità di Valle avere i dati sulle famiglie che hanno beneficiato dei bonus alimentari. Quindi farsi dare i dati di chi ha più o meno non poteva essere probabilmente neanche nelle nostre corde, per cui la scelta fatta dall'assessore. Al di là che ritengo giusto che tutti gli studenti possano avere le stesse, noi parliamo degli studenti, chiaramente ci sono famiglie che possono permettersi più o meno acquisti, però noi parliamo, è rivolta allo studente questo, cioè vogliamo incentivare lo studio e l'aiuto nello studio, per cui insomma questa è la volontà specifica. Ringrazio per la votazione unanime.
Grazie Sindaco. Passiamo al punto 5 dell'ordine del giorno, che è il rendiconto finanziario. Sì, sì, adesso. Ciao a me.
I microfoni sono stati fatti saltare toccandoli troppo. Adesso io non posso.
Per cortesia,
dico solo che per cortesia. Di mettere mano a cose che non conosco.
Io le cose che non conosco le rispetto.
Dire che era già successo.
E allora se si prende la responsabilità vado io a lì. Io non vado perché non metto mano in cose che non conosco.
Ecco. Non si sente nulla la legislazione a detta dei cittadini che stanno ascoltando la casa.
Ma questo è...
Per cortesia. Allora passiamo, mi fai una cortesia, mi chiami i vigili del fuoco che entrino.
Sì, sì.
Sì, sì.
Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì, sì.
No, 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 aspetta, sta lì, sta lì, mi sposto a me, davvero. Dai, fin. Prima per se mi rendi conto.
No, tu,
sì, anche a me. Anche a me. Intanto, a nome di tutto il Consiglio, diamo il benvenuto ai nostri Vigili del Fuoco. Sempre presenti, sempre sul posto di lavoro, per tanti, tanti, tanti soldi. Io ne so qualcosa perché ho fatto 50 anni con voi o quasi. Non con i vigili, ma vicino a voi. Grazie ancora per tutto quello che fate.
Allora, do il benvenuto anch'io ai nostri vigili del fuoco volontari. Ringrazio il comandante che, per la verità un po' in ritardo, ho chiesto di poter partecipare a questa seduta di consiglio, visto che abbiamo in votazione il bilancio consuntivo, ho chiesto appunto di venire per illustrare la grande attività svolta dai nostri vigili del fuoco. Quindi ne approfitto anch'io, ovviamente, Lorenzo, per fare chiaramente un ringraziamento di cuore a nome mio, ma di tutta la comunità alense che mi pregio di rappresentare, ovviamente, per il vostro lavoro e per quello che fate. E fate molto, adesso lo relazionerai, ma io vedo col comandante Prunero un canale diretto a ogni evento, lui me lo comunica e vi assicuro che se non tutti i giorni, quasi tutti i giorni devono fare un intervento, per cui un lavoro improbo sicuramente, però guardate che il corpo di Ala è uno dei corpi invidiati, per cui insomma possiamo essere sicuramente orgogliosi dei nostri vigili del fuoco, per cui davvero grazie a nome di tutta la comunità. E quindi adesso o lasciamo relazionare o se no possiamo votare anche il consultivo e dopo relazionare. A vostra scelta. Allora mi chiedi, va bene?
Sì, va bene. Per cortesia vieni qui. Siamo andati in tilt con i microfoni.
Mi scedo, voilà.
Certamente.
E, appunto, siamo chiamati in questa sede ad approvare il rendiconto finanziario 2020 del nostro corpo dei vigili del fuoco volontari di Ala. Ripercorro un attimo le tappe. Il comandante ha presentato il rendiconto della gestione il 21 settembre, è stato protocollato e appunto messo in questa sede per l'approvazione. Il bilancio previsionale era stato appunto approvato e portato in consiglio nel 2020, sono state poi apportate delle modifiche al previsionale presentato con data 26 novembre 2020 e ora in questa sede andiamo a chiudere quello che è stato il lavoro eseguito nel 2020. Per quanto riguarda la parte delle entrate, abbiamo un totale delle entrate per 82.369,27 che è formato da 72.696,60 che è la gestione di competenza. Come vedete nell'area comune è stata depositata il rendiconto della gestione negli allegati, quindi potete vedere ogni singola voce, come ha detto il comandante è la giusta sede per chiedere eventuali delucidazioni e nel totale viene compresa anche la gestione dei residui, quindi totale delle entrate 82.369,27, mentre per quanto riguarda le uscite abbiamo un totale di 80.846,18 che è composto dalle spese di competenza per 73.643,42 e la gestione dei residui per 7.202,76 e quindi un totale di 80.846,18. Entrate meno uscite, 82.369 meno 80.846, danno come risultato un avanzo di amministrazione di 1.523,09. E mentre il fondo di cassa chiuso al 31/12 ammonta a 13.075,40. Devo dire insomma che nel corso degli anni, in questi ultimi anni, è migliorata molto la rendicontazione, abbiamo più si è recepita una certa costanza nella redazione dei documenti e una puntualità nella presentazione, che quindi fa in modo che ci sia un lavoro sinergico tra quello che è la parte vostra operativa, amministrativa, contabile e finanziaria di tutta la situazione. E quindi direi che il risultato chiude pressappoco con un piccolo avanzo, ma che comunque dimostra che è stata fatta una previsione puntuale di quello che era le necessità che si sono presentate. Eccoci, e quindi insomma direi che se non avete domande in merito appunto da porre, il dettaglio lo avete sotto i vostri occhi e non può essere che approvato favorevolmente. Grazie.
Grazie Michela.
De Rossi.
Grazie Presidente, come tutti gli anni quello che si approva è comunque un rendiconto anche del lavoro fatto da un'istituzione che abbiamo il piacere di avere ad ALA. E infatti l'ultima riunione di Capigruppo abbiamo chiesto all'unanimità di invitarvi a partecipare, perché è bello anche una volta l'anno che ci diate evidenza non solo a noi ma anche a tutti i cittadini del duro lavoro che fate, e soprattutto in questo periodo di pandemia che ha sicuramente reso le cose molto più difficili e anche molto più costose per tutto quello che sta attorno. Quindi da parte mia, da parte del nostro gruppo, un forte ringraziamento a tutto il lavoro fatto e se c'è bisogno chiedete e cercheremo di dare.
Grazie. Qualcun altro vuole intervenire? Io direi allora, tu? No. Brunner, se vuoi, Lorenzo. Ah, sì, scusa.
Io direi prima bisogna votare.
Sì, sì, sì.
Poi dopo apriamo, sì. Così provo a staccare.
Sì. Mettiamo in votazione. Chi è favorevole? Contrari? Unanimità. No. Ora la seduta viene chiusa e diamo la parola a Bruno Lorenzo. Facciamo intervenire lui. Sì. Vieni. Sì.
Ok, dagga la mia sedia.
No. Perché così viene registrato.
Ecco.
signori consiglieri, buonasera a tutti, signor Sindaco, buonasera, signor Presidente, dottoressa Brunelli, sempre un piacere trovarla, vederla, grazie. E, niente, allora, due parole sull'anno 2020 che chiudiamo col bilancio questa sera. Bilancio che ringrazio tutti che avete votato all'unanimità. Questo è un segno di fiducia e di stima che riponete nei nostri confronti. Volevo un attimino dare a Cesare quel che è di Cesare. Il bilancio è stato redatto dal nostro segretario, dal nostro cassiere Massimiliano Puzza, dopo vado a presentare anche gli altri ragazzi, che è stato supervisionato dalla dottoressa Baldessari, che ringrazio. Quindi un lavoro a 360 gradi in collaborazione con Comune e Corpo di Vigilia del Fuoco, nella fattispecie del cassiere Massimiliano Pozza. Vado a presentare la segretaria che si occupa della parte burocratica del Corpo, Gloria Bertè, il magazziniere Mellarini Davide, che è lui che custodisce gelosamente tutte le attrezzature che abbiamo inventariate e che il Comune delibera dei soldi per l'acquisto. Maurizio Tommasoni, che è un capo pelotone, che si cura della parte operativa interventistica, e mentre per ultimo, non per ordine di importanza, ma il mio braccio destro, Paolo Luisi, il vicecomandante, uno dei più anziani del corpo. Mancano Rocco Pinter, caposquadra, Lorenzini Michele, capo pelotone, Liberi Simone, caposquadra, Zendri Davide, caposquadra, che stasera non hanno potuto venire, che comunque fanno parte della rosa del direttivo. Un anno 2020, come si diceva prima, difficile. E, oltre ai nostri interventi di routine che dobbiamo fare, che sono quelli che i Vigili del Fuoco vengono chiamati a svolgere, abbiamo dovuto far conti con la pandemia, con questa pandemia Covid, che purtroppo ancora ce la portiamo appresso. Oltre agli interventi, come si dicevano, che sono sempre in linea con gli anni, abbiamo registrato un calo degli incidenti, è aumentato qualche incendio, abbiamo aumentato i supporti elicotteri al 118, abbiamo fatto 19 ricerche lungo l'asta dell'Adige e lungo su tutte le nostre montagne, e quindi abbiamo sempre più interventi tecnici e sempre più interventi specifici da compiere. In più, la Protezione Civile nell'anno 2020 ci ha chiesto di portare avanti il discorso messaggi audio alla popolazione, dove siamo usciti per ben 19 volte a invitare la popolazione a non andare in giro, a rimanere a casa. Se vi ricorderete, magari qualcuno, c'era il nostro mezzo che girava col messaggio audio, che è stato quello che ci aveva chiesto di fare la Protezione Civile. Ad aprile e maggio, il nostro sindaco lo sa perché c'è stato vicino nell'organizzazione, c'era anche la dottoressa Brunelli nei vari incontri, abbiamo dovuto consegnare per ben due volte le mascherine a tutta la popolazione, le mascherine di protezione. E lì, nella prima volta ci abbiamo impiegato 8 ore, mentre nella seconda siamo stati molto bravi perché abbiamo ottimizzato i tempi, in 5 ore, in una mattinata di lavoro, avevamo consegnato tutte le mascherine. Penso che se dovessimo averla fatto la terza volta non portavamo a casa quei risultati lì. Era presente anche il nostro vice sindaco Luigino Lorenzini, quindi possono testimoniare loro il lavoro che è stato fatto. Un lavoro che è stato fatto in sinergia con le altre forze di volontariato, che sono la Stella d'Oro, gli Alpini, il Soccorso Alpino e quei numerosi comitati carnevali, comitati attività sociali delle nostre frazioni, che mi sento di ringraziare molto serenamente perché ci hanno dato una gran mano. Corpo di Ala, che collabora con tutti i corpi della Valagarina, c'è un buon rapporto, un ottimo rapporto con tutti i corpi della Valagarina, da Avio a Mori, a Roveretto, a Brentonico, con il Corpo di Verona, con il Corpo Nazionale di Verona, che siamo confinanti nell'area della Lessigna e qualche intervento lo svolgiamo in sinergia in autostrada, e con le altre varie realtà, come dicevo prima, il Soccorso Alpino, la Stella d'Oro, gli Alpini e tutte le Nuvola, abbiamo un rapporto che funziona, un ottimo rapporto, e di questo penso che ne possiamo andare fieri. Poi... Il nostro corpo è uno dei più antichi, diciamo, della provincia di Trento, perché risale al 1874, è forte di 30 vigili operativi sulla caserma, 15 allievi e 15 onorari. Quindi abbiamo sulla caserma di Ala un giro di 70 persone che gravita sulla caserma di Ala, quindi è un buon numero, specialmente mi sento di portare alla vostra attenzione l'attività che stiamo facendo con gli allievi. Gli allievi sono delle persone, dei ragazzi dai 12 ai 18 anni che seguono una formazione dedicata con degli istruttori qualificati e fortunatamente saranno quelli che il vivaio del corpo è in mano a questi ragazzi, questi allievi. Parlavo prima di formazione agli allievi, la formazione anche dei vigili effettivi. Come direttivo ci siamo posti un obiettivo di arrivare a una formazione certificata e sempre più pronta e precisa. Abbiamo in aprile 2021 abbiamo abilitato 23 vigili del fuoco all'utilizzo del defibrillatore, corso tenuto dalla Stella d'Oro. Mentre due settimane fa siamo con 6 vigili siamo stati in Val di Sole, dove siamo stati abilitati al patentino di soccorritore acquatico e all'ambiente alluvionale. Anche questo andiamo a completare la squadra, che è composta al momento nel corpo di Ala di 10 persone con questa specificità. Quindi capirete bene che in un comune attraversato da 10 km dal fiume Adige è una funzione, una peculiarità che viene a dar luce ancora di più al nostro corpo. Bene, non ho altro da aggiungere se non ringraziare, quindi qui devo ringraziare tutta la parte amministrativa del Comune di Ala, al Corpo di Polizia Locale, ai custodi forestali, alla dottoressa Brunelli, a tutti gli uffici che puntualmente ci sono vicini e ci danno una mano, alla Giunta Comunale, al Sindaco che essendo anche il delegato di Protezione Civile è il primo referente, anche come essendo come Sindaco del Corpo. E unica cosa che mi preme tenere sottolineata è la mancanza della caserma. La mancanza della caserma è un problema che ci portiamo avanti da non so quanto tempo. Lo so, l'amministrazione provinciale è attenzionata, il nostro sindaco è attenzionato, e cercate di ricordarvi che siamo in ambienti piuttosto angusti, stretti, e abbiamo attrezzature un po' da una parte, un po' dall'altra. È una cosa, è un grande handicap per noi non avere la caserma, perché anche durante l'esperienza Covid abbiamo avuto qualche problema, perché abbiamo dovuto andare a cercare posti per spogliarci, abbiamo dovuto creare dei siti ad hoc perché ce lo imponevano proprio le norme anti-Covid. Fortunatamente, Covid, parlando sempre di Covid, abbiamo avuto qualche contagio all'interno del nostro corpo, eravamo andati anche all'onore delle cronache il mese di agosto del 2020, siamo stati capaci di gestirli bene, abbiamo avuto sì fortuna, ma siamo stati anche bravi, perché abbiamo recepito alcune direttive e tutti i nostri vigili li hanno saputo mettere in atto. Quindi il servizio non è mai venuto a mancare, neanche in questo periodo che poteva essere un periodo un po' buio. Invece i vigili del fuoco hanno dato dimostrazione, i vigili del fuoco di Ala, di essere sempre sul pezzo. Il sindaco lo sa, perché col pomeriggio, quel giorno, il 29 agosto, avevamo problemi, eravamo impegnati su più fronti, avevamo avuto dei problemi contagi col Covid, però eravamo lì sul pezzo. Questa è una cosa che dà valore al corpo di vigili del fuoco di Ala, ai ragazzi e anche a me, perché veramente mi sento comandante di un gruppo, di un corpo che ne vale la pena. Ala penso che può dormire sonni tranquilli con un corpo di vigili del fuoco così. Grazie a tutti, buon lavoro. Io sono a disposizione se qualcuno avesse qualche dubbio, sono a disposizione, il mio numero di telefono penso che qualcuno ce l'ha, altrimenti se lo faccia dare pur tranquillamente. Siamo a disposizione, grazie e buonasera.
No, volevo aggiungere due cose, giustamente. Beh, il 2020 è stato un anno difficile, no? Ovviamente per tutti, perché abbiamo vissuto delle esperienze uniche, credo, con la pandemia. Ricordo i momenti del lockdown, quando loro giravano con le macchine, mandando i messaggi con con i loro autoparlanti ha rimandato un po' i tempi infausti e tristi della nostra storia, però sono stati preziosi anche per me, anche perché guardate che anche noi sindaci l'anno scorso abbiamo passato dei momenti particolari, anche perché non sapevamo a volte bene come comportarci su determinate situazioni, per cui poter avvalersi di persone con esperienza, di persone che hanno dato una mano, credo sia stato importante per noi e anche per voi. Spero che quei tempi non ritornino, però l'ho detto anche in occasione delle vostre assemblee, ci ha aiutato comunque anche per portare a punto determinate situazioni che nella malaugurata sorte dovessero riproporsi, ci farebbero trovare pronti. Le mascherine, le due consegne fatte sono state effettivamente fatte con scrupolo, con giudizio e con velocità, perché prima c'era stato un lavoro a monte, grazie appunto al nostro corpo di Vigili del Fuoco insieme all'ufficio Anagrafi, di mettere a punto anche via per via tutte le famiglie dove consegnare le mascherine. Ricordo che ad Ala ci sono circa 4.000 famiglie, per cui consegnare 4.000 dotazioni in di più. 30.000 mascherine. Quindi farlo tutto in una mattinata, la seconda volta, è stata veramente una cosa molto molto importante. Il lavoro fatto chiaramente è codificato, per cui dovesse esserci un'altra emergenza, che speriamo non ci sia, saremo sicuramente più pronti, per cui grazie comandante per il sostegno, per il lavoro fatto. Il discorso caserma purtroppo è una questione che si ripete ed è giusto ripeterlo. Sapete che il treno, io lo chiamo così, no? È partito ancora qualche anno fa con l'acquisto da parte del patrimonio dell'ex Pasqualini. Sono stati realizzati in questi mesi dei lavori relativi alla palazzina a vetro, sono ultimati i lavori, per cui a breve dovremo riuscire a collocare in quel luogo sia la polizia locale che il corpo forestale. Stiamo definendo con la provincia l'ultimo finanziamento che siamo ancora in attesa di avere, perché sapete che noi abbiamo bilancio circa 3 milioni di euro di economie nostre. Stiamo attendendo dalla provincia il finanziamento promesso ormai da qualche anno, speriamo di poterlo perfezionare entro l'anno. Questo ci consentirà di acquistare, di mettere a nome, di rogitare a nome del comune l'intero compendio, che è ancora a nome del patrimonio del Trentino, e di iniziare le progettazioni relative alla vostra caserma. Chiaro che purtroppo uno dei drammi assoluti del nostro paese, dell'Italia, del sistema Italia, è quello della lunghezza nella burocratica. Parlavo prima di inizio consiglio dell'ex convitto, vedete quanti anni che siamo in ballo anche con quello, sembra che adesso anche lì ci sia una svolta, però prima della primavera prossima non potremo iniziare i lavori, pur avendo delle gare spletate e quant'altro, perché insomma i tempi purtroppo sono questi. Cercheremo di accelerare il più possibile, però io ripeto sempre, quando il treno è partito, dopo alla fine non lo fermi più, sarà lungo, i vagoni sono tanti, ma però alla fine arriverà. Portate ancora un po' di pazienza, avrete la vostra caserma, avremo la nostra caserma, perché è di tutti la caserma, chiaramente in utilizzo di tutti, è utilizzata da loro, ma è un bene della nostra comunità, per cui comandante, abbi fede, grazie. Abbi pazienza, avrete la vostra caserma.
Grazie.
Grazie davvero.
Ah sì? Va bene?
Va bene, grazie. Okay.
Va bene. Grazie. Grazie, buon lavoro a tutti, grazie.
Ciao. Grazie a tutti quanti. Buonasera. La seduta è chiusa alle ore 20:44.